occorre riprendere allora la questione del solipsismo, che è fondamentale nella concezione di Apel, e quindi di ciò che Apel chiama il solipsismo metodico, che è un'espressione che Apel molto ha da Husserl. E in definitiva, che cosa viene a dire questo solipsismo metodico? Che la conoscenza la formulazione del discorso non può essere pensata come costitutiva della coscienza individuale. Insomma, non è solo la coscienza individuale, ecco, questo è il punto, per affrontare i problemi riguardanti il discorso. Il soggetto individuale è autonomo, ovviamente, nel risolvere i problemi. Esso possiede pensiero e capacità di riflessione, abbiamo parlato della riflessione trascendentale. Ma il dato della coscienza è il fondamento di questo paradigma nelle filosofie solipsisti. Che cosa viene a dire? Che si tratta di una dialettica tutta interna al soggetto. In ciò sta, come dire, la conoscenza. Il soggetto conosce mediante atti mentali. Quindi sono questi, è questa la base. Conosce mediante atti mentali. E perciò il linguaggio non è, come dire, strutturale al pensare, come sosterrà Apel superando il solipsismo metodico. Il linguaggio che funzione ha è soltanto un mezzo per comunicare questi contenuti di pensieri ad altri. Apel, come abbiamo visto, non nega che questo solipsismo metodico che ha avuto origine da Descartes ed è culminato ad Husserl, ha percorso tutta la filosofia moderna, tutta la filosofia della coscienza, no? La filosofia trascendentale della coscienza. E noi questo l'abbiamo esemplificato in Kant, no? Però, secondo Apel, questo è inevitabile, è ineludibile, sostiene Apel. E abbiamo già sottolineato questo, e che cosa Kant, vero, avrebbe da dire a tal proposito? Che proprio alla luce del solipsismo metodico, della coscienza trascendentale, di tutto quello che consegue, della percezione trascendentale, della duplice, della deduzione, poi, no? Tutto ciò lo ha portato a fondare la scienza moderna, la matematica e la fisica, fondamentalmente. Dunque, come dire, no? Questo è indiscutibile, ed è per certi versi anche innegabile e non può essere, come dire, trascurato per quanto concerne proprio la conoscenza e la scienza. E tutto ciò che ha conseguito per la modernità e anche per il mondo contemporaneo. Apel però, pur riconoscendo tutto ciò, come dire, fa alcune obiezioni a questo solipsismo metodico. Perché proprio la concezione del linguaggio è così come è concepita nel solipsismo metodico. Il linguaggio è solo un mezzo per comunicare ad altri ciò che ho conosciuto. Ecco, questo quindi subordinare il linguaggio al pensiero, questo è falso, secondo lui. Quindi, perché? Perché Appel si basa proprio su quella svolta linguistica, di cui parleremo, secondo la quale il linguaggio non è, come sostiene il solipsismo metodico, un mero strumento per esprimere un pensiero che si è già formato indipendentemente, a partire dalla coscienza trascendentale e da tutto ciò che essa comporta. Non è questo, non è quindi uno strumento per esprimere un pensiero che io ho già formato, una conoscenza che ho già costituito alla luce della coscienza trascendentale. Invece non è questo soltanto. Non è affatto questo, ma è il medium necessario per la stessa formazione e costituzione del pensiero. Non è che prima penso, cioè conosco, e poi uso il linguaggio. Questo è il problema. Quindi non è che il linguaggio è subordinato al pensiero, ma è appunto per formulare un pensiero lo devo fare nel linguaggio, con il linguaggio, attraverso il linguaggio. Insomma, non c'è pensiero senza linguaggio. Pensiero e linguaggio, insomma, sono strutturalmente connessi. Quindi non è che prima formo struttura autonomamente in pensiero alla luce della coscienza trascendentale da tutto ciò che consegue, per esempio, per rimanere a Kant. E poi usi il mezzo linguistico, ovviamente, per esprimerlo ad altri soggetti e per comunicarlo ad altri. No, io non posso pensare se non in, per e col linguaggio. Quindi è necessario, ineludibile, per la stessa formazione del pensiero. Perché ogni contenuto mentale è articolato linguisticamente, intrinsecamente. Il pensiero è intrinsecamente linguaggio, l'articolazione del pensiero è questo. Ma proprio questo, la necessaria articolazione linguistica dei contenuti mentali, supera il paradigma del solipsismo metodico, perché proprio l'articolazione, la necessaria articolazione linguistica, dove si articola è nella società, nella storia, no? Nella comunità dei parlanti, determina esattamente il superamento del paradigma del solipsismo. Insomma, il soggetto, in altri termini, non può pensare da solo, se non ma in un contesto comunitario, nella comunità di parlanti. E questo è il, come dire, il superamento del solipsismo. Perciò non è, come scrive Appel, il pensiero non è solipsisticamente autarchico. Autarchico vuol dire che è autosufficiente, no, perché esso si esplica, esso, come dire, vive in una comunità di comunicazione, che è una comunità discorsiva. Questo non è un accidente, non è accidentale, ma è necessaria, contro l'autarchia del pensiero. E questo è il punto. Ed è fondamentale questo aspetto, no? Questo è molto importante. E Questo naturalmente, questo superamento del solipsismo metodico, perché noi già da sempre, per pensare, pensiamo in, con e a partire da una comunità di parlanti, perciò il pensiero non è autarchico, e pensare e conoscere non avviene nella coscienza, sia pure trascendentalmente intesa, ma avviene nel linguaggio, col linguaggio e per il linguaggio. Ecco, questo allora comporta allora anche la, una fondazione, come abbiamo visto, una fondazione, la quale naturalmente non è una deduzione, come abbiamo mostrato, no? Non è non avviene né in termini deduttivi né in termini induttivi. Parliamo dei giudizi morali oggettivamente validi, e quindi la fondazione dell'etica della comunicazione, naturalmente, stiamo ovviamente dicendo questo. E quindi bisogna arrivare ad una fondazione che vada oltre e appunto la deduzione e l'induzione. E questo è l'aspetto molto importante, no? E ciò contro lo scetticismo. E già Aristotele questo per certi versi l'aveva previsto, no? In un certo senso, attraverso il principio di non contraddizione, mostrando che lo scettico che volesse dubitare di esso, della non contraddizione, dovrebbe avanzare il proprio dubbio come tesi, ma così facendo presupporrebbe un significato determinato e non contraddittorio della tesi stessa, e assumendo in definitiva, riflessivamente, nell'espressione del proprio dubbio, la verità di ciò che egli dubita. E questo è molto importante. Veramente l'argomento si sottrae al tentativo di formalizzazione, perché più che dimostrare, è volto a mostrare allo scettico che egli, se riflette su ciò che sta facendo, se riflette su ciò che presuppone nel momento in cui dubita, allora non può che riconoscere l'inconsistenza del proprio dubbio. E di qui il ruolo della contraddizione performativa. In questo duplice aspetto, in un aspetto riflessivo e in un aspetto performativo, come abbiamo visto, no? E perciò, proprio per la fondazione, bisogna appunto porre in luce, diciamo per prima, che appunto per parlare appunto della fondazione dell'etica del discorso, insomma, in definitiva dell'oggettività dell'etica, si debba riferire al fatto che lo scettico entra nell'argomentazione e che quindi siamo già inseriti nella comunità di parlanti. E perciò in un primo momento dimostriamo che egli si contraddice secondo il principio di non contraddizione, così come è stato formulato per sempre da Aristotele, e poi ricorrendo alla riflessione sulla presupposizione di questo atto linguistico, noi gli mostriamo che egli cade in contraddizione performativa. E tutto ciò viene da luogo a quello che Haber chiama quella fondazione pragmatico-trascendentale. Cosa vuol dire? Ecco, che è pragmatico, in quanto richiede che lo scettico, in questa fondazione, un'affermazione pragmatica o trascendentale, richiede che lo scettico enunci la sua tesi, entra nel discorso e quando fa ciò egli cade in quella che abbiamo chiamato contraddizione performativa. E questo è molto importante. È decisivo questa contraddizione performativa, perché rappresenta l'unico criterio essenziale della razionalità autoriflessiva del discorso, secondo Haber. E come gli dice, essa è dotata di un'evidenza infallibile, che non può essere ricondotta a dimostrazioni logico-deduttive, e perciò fornisce in ultima analisi essa stessa il criterio di fondazione. Come scrive Haber, se non posso contestare qualcosa senza cadere in contraddizione performativa, e insieme non posso fondarlo deduttivamente senza cadere in un petitio principio logico-formale, allora esso rientra tra quelle presupposizioni pragmatico-trascendentali dell'argomentazione, che devono essere già da sempre riconosciute affinché l'argomentazione conservi il suo senso. Qui apre, come dire, in queste poche righe, afferma ciò che finora ho tentato di spiegare. E cioè che se non posso contestare qualcosa senza cadere in autocontraddizione performativa, e ad un tempo non posso fondarlo deduttivamente senza cadere in una petizione di principio logico-formale, allora devo riconoscere già da sempre che allora tutto quanto vi è presupposto sul piano pragmatico trascendentale in ogni argomentazione. Ed è proprio a partire da ciò che io posso poi mostrare, tutto quanto vi è presupposto. E quindi confutare di conseguenza lo scettico. È proprio questo, come abbiamo detto, no? Confuta lo scettico morale. Perché lo scettico morale, perché abbiamo detto ci sono vari tipi di scetticismo, noi parliamo solo di questo ovviamente, perché è a questo che Haber si riferisce. Perché non può lo scettico morale contestare sensatamente alcune cose, e se lo facesse dovrebbe mostrare delle verità, bisogna mostrare a lui delle verità per lui inaggirabili. Per esempio, se non può sensatamente asserire la sua tesi e dire contestualmente quanto ho appena detto è falso, ciò è sufficiente per mostrargli che avanzare una pretesa di verità è una precondizione del suo discorso argomentativo. Eccetera, no? E potremmo continuare su questa farcariga. Se non facesse ciò, e altri esempi possiamo addurli, lo scettico allora è costretto a chiudersi in un silenzio. Ma questo silenzio non vale da argomento. Abbiamo detto che dovrebbe tacere, no? Ma il silenzio non è un argomento. E questo è molto, anzi, sostiene che il filosofo non è affatto tenuto a offrire una risposta a chi si rifiuta di discorrere e quindi tace. Come dire, questo è importante, no? Questo per dire che allora noi, attraverso la riflessione trascendentale, quando riflettiamo su ogni sull'argomentare, abbiamo questo fatto che lo scettico, quando enuncia la propria tesi, ha già da sempre riconosciuto le pretese di validità, anche lo scettico. Pena la contraddizione performativa. Ecco, questo è l'aspetto molto importante che forse era utile ribadire e su cui era utile ritornare. Occorre dunque considerare la critica di Appel al solipsismo come definitivo, e in ciò consiste quello che egli chiama la svolta linguistica, la quale, appunto, come abbiamo detto, si basa su due a priori: l'a priori del linguaggio e l'a priori, come vedremo, della doppia comunità argomentativa, la comunità reale della comunicazione e la comunità reale e ideale della comunicazione. Di questo parleremo più avanti. Ma insistendo ancora sul solipsismo, ribadiamo che, a giudizio di Appel, questa è la sua opinione, ecco, tutta la filosofia moderna è solipsista. Perché in che cosa consiste, approfondendo un momento questo punto? Tutto questo pensiero moderno, da Descartes in avanti, consiste nella constatazione che già il cogito cartesiano, non vi ricordate, cogito ergo sum, l'io penso kantiano e l'ego trascendentale di Husserl, quindi il cogito cartesiano, l'io penso di Kant e l'ego trascendentale di Husserl, mostrano in modo incontestabile un'evidenza di fondo, cioè un monologismo. E quindi un monologismo orientato in senso soggettivistico, ovvero un coscienzialismo, che sono attrittenti termini, monologismo e coscienzialismo, che vuol dire monologismo, discorso in cui ci sono solo io, coscienzialismo in cui c'è solo la coscienza, sia pure intesa trascendentalmente, sono altrettante connotazioni del solipsismo. E perciò Appel critica questa idea che l'autoriflessione e l'autocoscienza possa essere pensata solo a partire dall'opposizione conoscitiva tra soggetto e oggetto, cioè senza tener conto del linguaggio e della comunità discorsiva. E questo è il punto, no? Detto ancora in altri termini, che la possibilità dell'autoriflessione o dell'autocoscienza sia pensata e sia pensabile solo a partire dalla opposizione soggetto-oggetto, la quale avviene nella coscienza, e cioè senza considerare l'altro doppio a priori, il linguaggio e la comunità discorsiva. E naturalmente linguaggio e comunità discorsiva, ma soprattutto linguaggio, era, come dire, fondamentalmente assente in Kant, perché, come abbiamo visto, io posso penso e conosco e poi successivamente comunico ad altri i contenuti del mio pensiero. Quindi il pensiero lo fondo in modo autoctono, basta la coscienza trascendentale, basta il io penso e tutto ciò che consegue per rimanere accanto. E quindi in Kant non c'è la dimensione costitutiva per lo stesso pensare del linguaggio e ovviamente della comunità, della comunicazione. Quindi basta la coscienza e i suoi contenuti. E ciò naturalmente significa sostenere che nella comunità comunicativa reale e anche poi, come vedremo, in quella ideale, c'è l'autoriflessione. È solo da lì che c'è l'autoriflessione e l'autocoscienza del soggetto. E questo è molto importante. Ma Appel ritiene che non vi può essere coscienza autoriflessiva senza l'uso di una ragione comunicativa. E quindi senza i relativi presupposti di validità. Ragione comunicativa vuol dire una ragione intersoggettiva. E questi requisiti di validità devono riferirsi ad un mondo reale esterno alla coscienza di coloro che argomentano. E quindi devo uscire fuori di me, fuori dalla coscienza. E non devo riferirmi solo al semplice contenuto della coscienza, ma devo andare fuori della coscienza, andare nel mondo reale, nel mondo della comunità dei parlanti, e non rimanere ancorato ai semplici contenuti della coscienza, sia pure della coscienza trascendentale. E perciò, dice Appel, è uno dei grandi limiti di Descartes e anche di Husserl, è quello di non aver riflettuto, come gli scrive, nemmeno in linea di principio, sul fatto che quando scrivo la proposizione, come sa Descartes, cogito ergo sum, penso dunque sono, ho già premesso la certezza paradigmatica dell'uso del linguaggio e quindi l'appartenenza di una comunità comunicativa. Anche quando dico cogito ergo sum, ho già premesso la certezza paradigmatica del linguaggio e quindi l'appartenenza di una comunità comunicativa. E questo è il punto. E questo è fondamentale. Di qui perciò la necessità appunto di questa svolta linguistica, di trasformazione della filosofia, che è appunto di questa pragmatica trascendentale, o come vedremo semiotica trascendentale, che fa leva perciò su questo a priori trascendentale linguistico, che è già da sempre a priori e quindi che è la condizione di possibilità poi della fondazione ultima. Quindi ecco perché bisogna trasformare la filosofia. Dall'io penso al noi argomentiamo, dal monologismo, dal solipsismo metodico, non è vero, alla comunità di parlanti, attraverso il linguaggio, che non è qualcosa che viene successivamente al pensiero, ma che è strutturale al pensiero, quindi al pensiero ovvero alla conoscenza. E questo è molto importante. Ecco perché occorre fondare questa pragmatica trascendentale, o come la chiamo, come abbiamo detto in altri testi, semeiotica trascendentale. E questo è, come dire, un altro modo per superare questo solipsismo, E questo è importantissimo. Quindi è decisivo questa critica al solipsismo. E perciò Appel ribadisce che la comunità comunicativa è basata sull'intersoggettività. È il presupposto per ogni pensiero e conoscere. E questo è il punto. Pensiamo e conosciamo, ovvero della stessa cosa qui, avendo già da sempre presupposto la comunità di comunicazione reale, la quale, come vedremo, implicherà quella ideale. E ciò si fonda su un principio regolativo di formazione del consenso che appunto ha le sue regole, come vedremo. proprio questo implica anche quel passaggio dalla filosofia trascendentale all'ermeneutica trascendentale. Questo è ciò che mostreremo nella pragmatica trascendentale. E questo è anche il compito, come dire, rigoroso dell'etica della comunicazione. E dove anche qui c'è spazio per il superamento, appunto, in qualche modo, dico, rapporto teoria-pratica, no? E perché, come vedremo, la conoscenza teorica non può essere disgiunta dall'interesse pratico, perché la priore della comunità di comunicazione trascendentale, che costituisce la forma ideale della comunicazione, è tale perché presuppone la comunità reale, no? Mi sembra che sia sufficiente questo per quanto riguarda la questione del solipsismo e del suo superamento, e ovviamente bisognerebbe ulteriormente approfondirlo, ma non è qui il luogo per ovvie ragioni di economia del corso, perché, come abbiamo detto, questa questione è che noi abbiamo qui discusso con Apel e soprattutto nei risvolti filosofici, anche altre dimensioni che qui non possiamo esaminare. Per concludere, rimane che il superamento del solipsismo è come dire, è la premessa per ogni fondazione dell'etica del discorso a cui attende Apel, e soprattutto per la confutazione dello scettico, che per lui costituisce, come abbiamo visto, il punto di partenza dell'etica del discorso, a differenza, come vedremo, di Dussel, che invece parte dal cinico, che è un'altra figura retorica, e non solo retorica, per poi fondare l'etica della liberazione. Abbiamo anche aggiunto che entrambi non negano il ruolo sia dello scettico che del cinico, ma dando priorità a Apel anzitutto allo scettico e poi al cinico, e Dussel dando priorità prima al cinico e poi allo scettico. La dimostrazione del fatto che in questo dialogo di Apel con Dussel vi sono dei punti di grande convergenza, ma vi sono anche degli aspetti di distinzione e di divergenza. Arrivederci.